Vedo il Salmo 16, 15. Lo pregheremo lentamente, a cori alterni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
Per i santi che sono sulla terra, uomini e nobili, tutto il mio amore. Si apprestino altri a costruire idoli, io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra il loro nome. Il Signore è mia parte e mia eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, e magnifica la mia eredità.
Benedico il Signore che mi ha dato il consiglio, ogni notte il mio cuore istruisce.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare.
In questo istruisce il mio cuore, esulta la mia anima.
Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine nella tua destra.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora è sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Questo salmo che ci introduce nel brano di cui ci fermeremo questa sera, che riguarderà la risurrezione, salmo che viene citato appunto in particolare per gli ultimi versetti, quelli che dicono: non abbandonare la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione, ma che appunto giungono a questi ultimi versetti attraverso tutto il percorso di questa preghiera, in cui la chiave è nella relazione tra colui che prega il salmo e il Signore. Il Signore che, dice il verso quinto, è mia parte di eredità e mio calice. In genere si fa riferimento qui alla condizione del levita, che non ha un pezzo di terra proprio in eredità della terra della promessa, ma che potremmo dire ha in eredità ciò che tutti avranno in eredità, e lui diventa segno di questo, che è il Signore stesso. Cioè ciò che non ha termine è questa relazione fra il credente e il Signore, fra il Signore e il credente. Questo rimane, al di là dei singoli doni di cui sono, e questi doni sono segno, in realtà ciò che non ha termine è questa relazione. Dice poi al versetto ottavo: io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. E anche il sentiero della vita dell'ultimo versetto è gioia piena nella tua presenza. Come dire, una relazione che non ha fine, che non ha termine. Questo è il modo con cui il salmista presenta la condizione di colui che non viene abbandonato nel sepolcro. Per cui non è tanto una conquista quasi personale, qualcosa che uno possa giocare in prima persona e basta. La vita piena, è sempre una vita in relazione. Una vita ricevuta, una vita donata. col brano su cui ci fermiamo questa sera è Marco 12, 18, 27.
Ecco, mentre trovate il brano dico qualcosa sul contesto, dato che è 3 settimane che non ci vediamo. Ci troviamo il penultimo giorno della vita di Gesù sulla spianata del Tempio, per l'ultimo giorno, e dove era entrato con l'asinello nel Tempio e con la frusta, che è un gesto simbolico per dire che la venuta del Signore con l'asinello, il potere dell'asino che porta i pesi degli altri, il potere di servire, distrugge il Tempio, cioè l'immagine di Dio che noi abbiamo come colui che domina tutti, purifica l'immagine di Dio. E gli domandano con che potere fai queste cose, perché ci rovini, dicono i sommi sacerdoti, gli scrivi, gli anziani. Poi abbiamo visto la volta scorsa il potere di Cesare, gli ha mandato gli erodiani, i farisei per incastrarlo. E oggi vediamo i sadducei, cioè tutti, che con quale potere fai queste cose. E allora Gesù spiega in una parabola, prima fa una domanda, se vi rispondete vi rispondo. Battista, il suo battesimo, è da Dio o dagli uomini? Cioè vuol dire se sei disposto a cambiare, se sei disposto a cambiare, come diceva il Battista, convertiti, capisci il mio potere. Ma se tu vuoi giustificare il tuo potere e non vuoi cambiare, non lo capirai mai. E allora racconta la parabola però del suo potere, che è quello della pietra scartata, che è il potere del figlio, che è il potere di Dio, di essere fedele al di là di ogni infedeltà. E poi nel brano successivo si vede invece, l'abbiamo fatto la volta scorsa, il potere di Cesare. Potere vuol dire le possibilità, e all'uomo si offrono molte possibilità perché è desiderio e relazione. Il problema è come stabilisce le sue relazioni, e la prima relazione l'uomo è un animale politico, è la relazione nella città, la città fondata da Caino. E Caino è il prototipo di tutti i re e di tutti gli imperi, cioè ammazzi il fratello per dominarlo e governarlo. Quindi è il potere di morte. Contro questo potere di morte, che è tipico delle relazioni sbagliate, vediamo oggi il nuovo potere di Dio, che è diverso, il potere di dare la vita.
Leggiamo il brano, Marco 12, 18, 27. E vengono sadducei da lui, che dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè scrisse per noi che se il fratello di uno muore e abbandona moglie senza lasciar figli, il fratello di lui prenda la moglie e susciti seme al suo fratello. C'erano 7 fratelli, e il primo prese moglie e morendo non lasciò seme. E il secondo la prese e morì non lasciando seme, e il terzo lo stesso. E i 7 non lasciarono seme. Ultima di tutti, anche la moglie morì. Nella risurrezione, quando risorgono, di chi di loro sarà moglie? Tutti e 7 infatti l'ebbero in moglie. Disse loro Gesù: Non forse per questo vi ingannate, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando infatti risorgano dai morti, né si ammogliano né si maritano, ma sono come angeli nei cieli. Circa i morti che risorgono, non avete letto nel libro di Mosè sul loro veto come gli parlò Dio dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Non è un Dio dei morti, ma dei viventi. Molto vi ingannate.
Con questo testo tocca il tema centrale della fede cristiana, la risurrezione dai morti, ma tocca anche il nodo fondamentale della vita umana, perché l'uomo è l'unico animale cosciente di morire, cosciente del suo limite. E tutto ciò che fa è per vincere la morte. Tutta la cultura è un tentativo di macchina di immortalità. Perché? Perché l'uomo desidera, essendo cosciente del limite, vuole andare oltre, perché se uno è cosciente del proprio limite, vuol dire che è già oltre il suo limite. Il diavolo non è cosciente del suo limite. Cioè l'uomo è proprio fuori di sé perché è troppo grande per bastare a se stesso. È desiderio di vita ed infinito. E allora sa che c'è il limite, che è il suo tormento, ed è il principio di tutte le sue azioni questo, e della cultura. Il problema è allora che significato ha la morte e come interpreti la morte interpreti la vita. E tra l'altro c'è da dare il verbo molto bene in questo testo prima mentre parlavamo, qui si parla dei temi fondamentali: potere, relazioni, amore e morte. E abbiamo visto la volta scorsa il potere di Cesare, la prima relazione che c'è tra gli uomini, è quella di dominio, già aveva cominciato Adamo a dominare su Eva. No. Lui ci dominerà. È il segno proprio delle relazioni di morte, in cui si dà morte ai vivi con queste relazioni. Invece c'è un potere che dà anche vita ai morti, è il potere di dare la vita.
Vediamo il primo versetto, il versetto 18. E vengono sadducei da lui, che dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano.
Allora, qui sono stessi sadducei.
Con questa categoria, appunto, emerge un altro fronte, potremmo dire così, nei confronti di Gesù. Sono coloro, potremmo definire appartenenti all'aristocrazia, quelli messi meglio, che anche loro si oppongono a Gesù. È interessante che la caratteristica che viene messa in evidenza in questo versetto è, potremmo dire, la caratteristica che li accompagna in questo brano e spiega il motivo con cui vanno. Dicono che non c'è resurrezione. Questo è il loro punto di partenza. E potremmo dire che è un punto di partenza su cui fermarsi un attimo. Perché immediatamente uno potrebbe dire, ma guarda questi che non credono neanche nella resurrezione. Poi forse non è che siano così distanti. Perché questa prospettiva della risurrezione è qualcosa che segna la nostra vita adesso, o non la segna. Per dire, sono anche rappresentanti, questi sadducei, di uno stile, di un modo di pensare, che è anche un modo di vivere, di impostare la propria vita. Per esempio il pensare che tutto si risolva in questo mondo, che forse ci possiamo mantenere qualche vaga percezione che ci sia qualche altra cosa, ma intanto ragioniamo come se questo fosse l'orizzonte assoluto, non ce n'è un altro. Ecco, i sadducei dicono questo, che non c'è un orizzonte altro. Non negano Dio, sono dei credenti in Dio, ma negano che ci sia la risurrezione. Vuol dire, tiro dentro anche Dio in questo mondo qui, come se dovesse accomodarsi lì dove stiamo noi, senza che noi ci premuriamo di pensare quale sia la promessa di Dio, che cosa abbia in cuore per noi. Allora è una, da un lato, una categoria di persone appunto collocata socialmente che diventa anche rappresentante di uno stile di vita, anche una categoria contemporanea, ma che, e qui viene presentata, parla, come accennava prima Silvano, di quello che è il centro della nostra fede, della risurrezione. Non è una cosa di poco conto. E quello che sembra paradossale è che si può essere credenti in Dio, e lasciar fuori la parte preponderante della nostra fede.
Cioè,
cioè possiamo vivere tenendo come unico orizzonte possibile della vita la morte, è questo, ed è cosa più comune di quanto si pensa. Cioè, quel che importa è la salute, quel che importa è la vita biologica, quel che importa è qui e ora, futuro non c'è niente. Cioè, c'è un'angoscia che ti domina e vuol dire, allora non a caso i sadducei sono le persone più ricche, i grossi proprietari, nobili, terrieri, e loro stanno bene. In genere chi sta male che pensa ci deve essere qualcos'altro, perché non è giusto stare così. C'è il desiderio di chi gli manca qualcosa, però all'uomo manca sempre l'essenziale. Se la morte regna sovrana, prima di tutto è un assunto logico, ma perché stiamo al mondo? Tanto vale morire, già che le relazioni non contano, vedremo nel testo. L'importante è avere i beni, tant'è vero che loro erano preoccupati di conservare l'asse patrimoniale, per questo c'era la legge di cui si parla dopo, che il fratello sposa in modo che rimane intatta l'eredità e non si perde il bene, perché il vero Dio è ciò che hai, quello rimane, tu scompari. Quindi pensa anche che vita, se tu pensi che tu scompari, tutte le tue relazioni scompaiono, allora perché fare se scompaiono? L'unica cosa che resta è l'eredità, i beni, accumuliamoli.
Come se ci fosse una collocazione nel presente, nell'immediato. Non interessa che cosa può venire, tantomeno dalla risurrezione. Qualche anno fa era uscito un libro di un analista e di un filosofo che si intitolava L'epoca delle passioni tristi, dove l'intuizione è che il futuro, dicono questi autori, diversamente da qualche decennio fa, attualmente viene percepito come minaccia, non come promessa. Cioè quello che si attende è qualcosa che fa paura. Qua diciamo non siamo neanche nell'attesa di qualcosa, però si dice già un no alla possibilità di un futuro, alla possibilità di una promessa. Allora o si può essere indifferenti o si può aver paura di quello che può venire. Vivere in questo modo significa impostare in una determinata modalità anche le relazioni, anche le cose che faccio, il senso che do alle cose. Dire questa cosa, che non c'è risurrezione, non significa solamente che è qualcosa che mi porrò dopo, no, è qualcosa che incide adesso. Nel mio modo di vivere adesso c'è in gioco questa promessa qui. Se attendo o no qualcosa, se attendo o no qualcuno.
Cioè, che relazioni posso stabilire con le persone se so che non c'è futuro? Perché l'unica cosa che ha futuro sono i beni che si accumulano. L'unica relazione è ciò che aumenta l'asse patrimoniale, l'interesse. Cioè, è già l'uccisione attuale di ogni relazione questa. Che relazione ci può essere con i fratelli, con i poveri, con la giustizia? Se quel che conta, non conta niente. Cioè tutto quel che hai, o ce l'hai adesso, più ne hai, meglio è, allora tutte le ingiustizie nascono da qui. Tutte le relazioni di morte nascono da qui.
Poi magari giustificando il fatto che non hai le cose perché si vede che non hai obbedito bene al Signore.
Già.
Mentre in genere il Signore difende bene le cose che hai. Se ho questo, me lo sarò meritato, se tu non ce l'hai.
E sono benedetto.
C'è un modo di leggere anche la propria situazione e l'altrui situazione in questo modo, magari giustificando quello che c'è.
Quindi vedete che il tema della resurrezione è il tema del senso della vita. Tra l'altro non è la reincarnazione che non ha nulla a che fare. La reincarnazione è il disprezzo del corpo. Se hai fatto il male ti incarni ancora. Mentre la resurrezione è l'apprezzamento del corpo, la soluzione del corpo. Noi viviamo nel corpo, siamo corpo. Possiamo vivere questo corpo o con lo spirito dell'amore, che è vita, o con lo spirito di dominio e di potere, che è morte.
Vediamo allora cosa dicono i sadducei a Gesù Vediamo i versetti da 19 a 23. Lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè scrisse per noi che se il fratello di un uomo muore e abbandona moglie senza lasciar figli, il fratello di lui prenda la moglie e susciti seme al suo fratello. C'erano 7 fratelli, e il primo prese moglie, e morendo non lasciò seme. E il secondo la prese, e morì non lasciando seme. E il terzo lo stesso. E i 7 non lasciarono seme. Ultima di tutti, anche la moglie morì. Nella risurrezione, quando risorgano, di chi di loro sarà moglie? Tutti e 7, infatti, l'ebbero in moglie.
Questo testo allude alla legge del Levirato in cui il fratello doveva se moriva uno, suo fratello sposava la moglie in modo tale da mantenere intatto il patrimonio. Era la legge del Levirato. E adesso racconta la storia.
Sì. Questa è la domanda fatta per tendere un tranello a Gesù, per mettere una situazione senza via di uscita. È importante anche da dove partono, perché poi Gesù riprenderà la persona da cui partono, cioè Mosè. Riprendono Mosè, questi sadducei, dicendo che questa legge viene da lui. E poi presentano la situazione, una situazione particolarmente sfortunata, in cui 7 fratelli prendono in moglie la stessa donna senza lasciare discendenza. Allora, dietro questa presentazione, i sadducei vogliono arrivare alla domanda, per smontare un po' questa fede nella risurrezione. Ma noi ci rendiamo conto che elencando questa realtà dei 7 fratelli e di questa donna e della morte prima di lasciare discendenza, questi sadducei raccontano di fatto le cose che danno maggior senso alla nostra vita, che sono l'amore e la morte. Dietro a questo elenco, il primo, il secondo, il terzo, eccetera, che sembrano quasi dei numeri, in realtà ci sono quelle cose, quelle relazioni sulle quali noi fondiamo la nostra vita. Il voler bene, l'essere voluti bene, il morire, quindi l'esserci e il non esserci più, aver figli, cose di cui è fatta la nostra esistenza, vengono presentate in questo modo, quasi anonimo, come se non ci fossero, potremmo dire, dei nomi, dei volti, delle storie dietro queste cose. È già un modo con cui io mi pongo di fronte alle situazioni, questo. Per loro no, però c'è il primo, il secondo, tra l'altro 7. Come dire, siamo proprio nella pienezza. Ebbene, 7 volte c'è questo scacco nella vicenda di Tobia, no? La prima sera c'è Sara, quella che poi diventerà la moglie di Tobia, anche lei l'hanno avuta 7 mariti. Questa fatica, ma potremmo dire questo dell'amore e della morte ci dice già qualcosa della risurrezione di Gesù. Perché è esattamente di questo che si tratta, di fatto. Di un amore che sarà più forte di questa morte. In questo potremmo dire quasi che i sadducei qualcosa colgono anche loro, anche in queste obiezioni c'è qualcosa di vero. Cioè che solo un amore può andare al di là della morte. Loro si fermano prima, mettono assieme queste cose, queste due realtà, dove però l'ultima parola sembra averla la morte, tanto che alla fine dice, alla fine
anche allora le donne vivevano di più, però alla fine, ultima, anche la moglie morì.
Dava anche un dettaglio potente, no? Questo lasciare seme, lasciare discendenza, in fondo è un desiderio di immortalità avere i figli. Tu muori, ma almeno continui nei figli e vedrai la promessa di Dio. E poi era importante, cioè, quando moriva uno, il primogenito, sposato, il secondogenito sposava la stessa donna, ma i figli erano come fossero del primo, perché è importante che si mantenga la primogenitura sempre. E alla fine anche il settimo non lascia discendenza, cioè è proprio tutto di morte. E la donna che dà la vita riesce a ammazzarne sette e a non avere figli. Cioè, vedete che c'è tutto un... è come fossero noccioline, il primo, il secondo, il terzo, il quarto. Cioè, in un rapporto dove quel che conta è l'asse patrimoniale, il resto, tutte le relazioni, cioè il dio danaro, il potere, non conta. Il dramma della morte, il dramma stesso dell'amore in senso positivo, il desiderio di futuro, del figlio, del progetto, tutto e niente. Appunto perché non c'è resurrezione. La morte domina sovranamente tutti i rapporti. E dire a uno ti amo vuol dire tu non morrai, cioè voglio dire, non c'è amore in questo.
Tra l'altro anche la modalità di questa relazione che si trova anche nell'ultimo versetto che abbiamo letto, nel versetto 23, di chi di loro sarà moglie, tutti e sette infatti l'ebbero in moglie.
A morire anche lei. Morì anche lei, anche lei. Domina la morte.
Sì. È come accennare prima si parla con Ginistere, è quel modo quasi di impostare le relazioni. Prima si parlava appunto del dominio di Adamo su Eva, di cui parla Genesi. Questo è un modo di impostare la relazione in cui non c'è il riconoscimento dell'altro, ma c'è invece un dominio di fatto sull'altro. Una modalità di impostare la relazione così ha come termine la morte, cioè il contrario della vita, ma è anche un modo con cui ci si fa vedere che se io nego l'altro, io uccido anche me stesso. Le due cose stanno assieme. Non entrando in una modalità diversa, in una possibilità di vita, non mi limito a negare l'altro. Uccido me stesso, mi uccido nella relazione.
E per questo muore il maschio. È interessante anche la parola che si usa, la prendono, la prendono, e tutti l'ebbero, avere e prendere e avere, come se la relazione sia prendere e possedere. E la relazione è proprio di del potere di Cesare, che prende e possiede tutto, è il potere che dà la morte, che attinge proprio tutte le relazioni, non solo quelle pubbliche, come abbiamo visto la volta scorsa, ma anche quelle private, dove c'è l'orizzonte, tutto qui e ora, importante sono le cose.
Come il prendere e il mangiare di Genesi 3. Io posso prendere, là è il frutto, ma posso prendere qualsiasi cosa, anche le persone, prenderle e mangiarle. Cioè non hanno più consistenza propria, diventano parte di me. Potremmo dire sono quelle che mi sono state tolte e adesso io me le riprendo. Ho diritto di vita e di morte sulle altre persone. Il prendere e mangiare il frutto significa mettersi in questa relazione.
Beh, normalmente anche dice Bauman, il nostro amore liquido oggi è antropofagico, cioè prendi e mangi l'altro, quel che è assimile e ti piace, oppure antropoemico, quel che non riesce a assimilarti sta sullo stomaco, lo vomiti. Che è la persona, perché in fondo prende le sue qualità e butti via la persona. Quindi sulle relazioni proprio del prendere e mangiare. Davvero.
Sì, sì, che poi saranno stessi termini ribaltati, come vedremo, da Gesù. Ma è diverso dire prendo e mangio dal dire prendete e mangiate.
E dire prende e dà.
E dà, sì. Questa è la modalità di vivere. Allora si riesce a capire come il credere nella risurrezione, fermare la risurrezione, non è fermare una dottrina, è una modalità di vivere la vita adesso. il fidarsi o meno di questo Signore, o avere in mente un altro Signore.
Anche la forma del matrimonio, prima era io prendo te come moglie, io prendo te, ci prendiamo l'un l'altro, cannibalismo mutuo, io accolgo te, anch'io accolgo te, che è un altro tipo di relazione.
Procediamo?
Sì.
Versetti 24-25. Disse loro Gesù: non forse per questo vi ingannate, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando infatti risorgano dai morti, né si ammogliano né si maritano, ma sono come angeli nei cieli.
Allora Gesù comincia dicendo vi ingannate e termina dicendo molto vi ingannate. Cioè, la morte è il grosso inganno. Dio non ha creato la morte, la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Spiego la morte, io prima non c'ero, sono nato, se non fossi nato non ci sarei mai stato, per cui c'ho il limite a monte, e poi non ci sarò, è il mio limite a valle, muoio. Ora il mio limite, se non c'è il peccato, cioè il peccato vuol dire pongo me al centro di tutto, io sono l'assoluto. È chiaro che dove io finisco è finito tutto. E quindi vivo la morte come il fallimento di tutto. E invece dove finisco io comincio il bello, bellissimo, te lo voglio dire meglio. Pensa se io continuassi ad allargarmi non c'è più posto per nessuno. Come fanno quelli appunto oggi? Cioè, nell'ottica precedente del prendere, 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 uno ingrassa sempre di più, occupa tutto lo spazio, divora il mondo e ammazza tutti. Ma è morto lui. Mentre invece il mio limite è il luogo di comunione, vengo da Dio e torno a Dio. Qual è il senso della vita? Sono amato e imparo ad amare, quando ho imparato ad amare sono maturo. E così vivo già una vita ora nell'amore, e chi ama è già passato dalla morte alla vita. Perché l'amore è più forte della morte. Il principio di tutto è l'amore, è la vita. La morte è il principio di nulla, distrugge la vita. Ma non può creare nessuna vita, per cui se qualcosa c'è vuol dire che c'è l'amore e c'è la vita, che non può venire dalla morte. Quindi la morte non è il principio, è solo il grosso inganno di vivere la nostra vita con relazioni di potere che uccidono.
È come l'essere dominati da questa paura. La lettera agli Ebrei dice che la paura della morte è quella che ci fa vivere da schiavi per tutta la vita, cioè da persone che non sono libere. Sono dominati da questa paura e cercano in vari modi di rispondere a questa paura. Infatti Gesù pone subito l'accento sull'inganno. Anche qui è una parola che ci fa tornare anche ancora a Genesi 3. Questo essere ingannati, vedere delle cose quando invece la realtà è altra.
Il primo inganno era voler essere come Dio, che è giustissimo perché siamo come Dio, ma non per Dio che suggeriva il serpente, Dio geloso, invidioso, padrone che ti divieta tutto, ma come il Dio amore. È lì il primo inganno. E noi, come Cesare e tutti i potenti, vogliamo essere come quel Dio, non invece come il Dio della vita, che è amore. E quello è l'inganno che procura la morte. Perché chi vive nell'amore è già passato dalla morte alla vita.
In mente che anche le relazioni di cui si parla nei versetti precedenti sono quelle per cui siamo immagine e somiglianza di Dio, quello dell'uomo e della donna. La grande differenza, il limite, si parlava adesso, che diventa la possibilità di incontro e la possibilità di vita. Se lo vivo con i termini di prendere, mangiare, distruggere, non la voglio neanche questa vita. Voglio quasi assicurarmi. E tra l'altro è anche interessante il fatto che Gesù risponda a queste persone in questo modo, mettendole allerta sull'inganno che fanno. Primo risponde a persone che sono andate là unicamente per rivelare quanto secondo loro non ha fondamento questa fede nella risurrezione. E quella che è un'accusa, potremmo dire, diventa per Gesù un'occasione per dialogare con queste persone. Vuol dire, c'è un modo di entrare in relazione dei Sadducei da una parte e di Gesù dall'altra, che dice anche di un modo di impostare la vita. Quelli sono andati per far fuori Gesù, potremmo dire così, almeno su quel tema. Gesù risponde rilanciando anche per loro una possibilità. Guardate che vi state ingannando, vi ingannate. Non è che li accusa, perché sono andati ad accusare lui. Li vuole invece portare a riconoscere, potremmo dire, quella che è la loro posizione. Voi vi ingannate, non conoscete le scritture nella potenza di Dio. Pone questa domanda Gesù, cerca di scavare, di fare una breccia nella posizione di queste persone. Perché vanno talmente sicure che, dice Gesù appunto il versetto 25, che pensano che se ci dovesse essere un'altra vita, è la fotocopia di questa, sarebbe la fotocopia di questa. È talmente un assoluto questa vita che anche di là diventa come questa. Come non vedere altre possibilità.
Ecco, è interessante, no? L'inganno è perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Non è il potere, la potenza è la forza. La... Cioè, di cosa parlano le scritture? Dell'amore di Dio per l'uomo, come un padre e una madre. E qual è la potenza di Dio? È la potenza di amare. E tutto il cantico dei cantici è proprio il canto dell'amore, che è più forte della morte, e le acque degli inferi non possono estinguere l'amore. Cioè l'amore è proprio che c'è già sulla terra e che già vive in ogni creatura, è già il seme di resurrezione che c'è in tutti noi, è il seme di, è la vita. Cioè chi crede in me e vive in me, vivere in lui vuol dire amare come lui, anche se muore vive, cioè vive già in modo che ha vinto la morte, è già vita eterna questa, è già la vita di Dio amare. La vita biologica è a scadenza, come la vita uterina è a scadenza di 9 mesi, deve finire, bisogna nascere. E poi se Dio ci avesse destinati alla morte, lo ripeto, andrebbe ammazzato subito, questo è un criminale. Ci ha dato la nozione di mortalità, come dice il Coelho 3.11, per torturarci, almeno ci avesse fatto incosciente come le bestie. E invece no, ci ha fatto il suo partner, capace di amare come lui ci ama. E questa è già vita eterna ora, che è impossibile nelle relazioni di dominio, di potere, che c'è con Cesare, che c'è col potere politico, e c'è nel rapporto uomo-donna, che è il primo rapporto inclinato dal peccato, di dominio. Prende e ha.
Per cui anche quando si dice, quando infatti sono dai morti si ammogliano e si maritano, ma sono come angeli nei cieli, esattamente questo, cioè come possibilità di vita, questa dell'amore del Signore, non è che come angeli nei cieli, chissà qual è, vita che flutto, così senza corpo, che noi, no, niente di tutto questo, queste sono, diciamo, è la proiezione delle nostre frustrazioni, No, la possibilità invece che possiamo avere di vivere relazioni piene, direi con quello, vivendo già da qui anche il nostro corpo come possibilità di entrare in relazioni con le persone. Questo significa già essere angeli nei cieli, di ricevere amore e di dare amore, vivere un po', potremmo dire, nella libertà dei figli. Non è una altrimenti si gioca sempre la relazione nella paura. Questo da Damodio in poi è tipico, il non fidarsi non solo del Signore, ma non mi fido neanche dell'altro, dell'altra, e gioco le relazioni nella paura. Questo a livello di persone, questo a livello di popoli, eccetera. No, c'è una possibilità. Non assolutizzo i rapporti che Dio, non assolutizzo neanche me stesso, si diceva prima. Non sono io il centro del mondo, non lo è nessun altro, nessun'altra.
È interessante la parola angeli dei, nei cieli, cielo è Dio, l'angelo è l'annunciatore, c'è il messaggero, cioè noi siamo già messaggeri di Dio, già sulla terra, e lo saremo per sempre, anche in cielo, cioè la nostra vita è proprio quel messaggio stesso di ciò che è Dio, che è amore nella relazione.
Vediamo gli ultimi due versetti, 26 e 27. Circa i morti che risorgono, non avete letto nel libro di Mosè sul loro veto come gli parlò Dio dicendo: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Non è un Dio dei morti, ma dei viventi. Molto vi ingannate.
Molto vi ingannate, e Gesù dà la prova. Ecco, se è Dio che è apparso a Mosè e rivela il suo nome e dice di essere di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, e questi sono già tutti morti, allora che Dio è? Il Dio dei morti? Allora la morte è Dio e allora viene alla vita. Quindi è un assurdo. Questo è il primo significato. Poi ce n'è uno più profondo.
Sì, il fatto che Dio si presenti qui nel brano di Mosè come un Dio in relazione. L'obiezione che era stata posta dai Sadducei, quella che non c'è risurrezione, anche gli esempi delle relazioni uomo-donna, faceva vedere che non c'è un futuro. Qui Gesù, citando il brano del Roveto, dice che le relazioni sono eterne, non hanno fine. Parlare del Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, significa parlare di ciò che rimane sempre. Un po' qualcosa che accennava anche il Salmo che abbiamo pregato all'inizio. Questo non ha fine. Questo modo di concepire le relazioni getta una luce nuova sulle relazioni che ognuno vive. Vedete che è come se questa verità della risurrezione gettasse luce sulla nostra vita, come se dal futuro ci venisse questa luce, per dire che appunto la relazione col Signore, ma la relazione vera, autentica con ogni persona è destinata a durare sempre.
Una cosa bella, chi è Dio? Dio è Di. Quel Di è un genitivo di appartenenza. Chi è Dio? È uno che mi appartiene, come io appartengo a Lui. È proprio l'amore, non la reciproca appartenenza. Ecco, Dio si definisce per questo Di. Io sono suo e Lui è mio. E l'amore è questo, appunto. E si riferisce in relazione a me. Quasi è generato dal rapporto con me come io dal rapporto con Lui. E questa è già vita eterna. Questo è il roveto che arde.
È proprio l'immagine del roveto di Mosè. Tra l'altro appunto Gesù riprende Mosè, che loro avevano citato in partenza nella loro domanda. Mosè che vede quel roveto, appunto dove poi Dio gli si presenta come il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ma che cosa vede? Vede un roveto che arde e non si consuma. Questa potremmo dire è proprio l'immagine dell'amore, di quello autentico, che arde ma non si consuma.
Non ti consuma.
Potremmo dire è eterno. Per cui la resurrezione è la continuazione di questa realtà. Ciò che io metto d'amore in questo mondo rimane sempre, non ha fine, non avrà fine. Allora questa immagine di Mosè al roveto, già quello ci dice che cosa può essere la nostra vita. Abbiamo paura noi di restare bruciati, per tornare sull'immagine del roveto. abbiamo paura a consumarci. Diciamo, se ci buttiamo poi non ne rimane. Allora si cerca di economizzare la nostra vita, si cerca di non sprecarci. L'immagine del rovento che Mosè vede gli dice che si può bruciare senza venir meno, si può bruciare per sempre. E non è senza significato che accanto a quell'immagine del rovento che arde, Dio gli si presenti con queste parole: io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Cioè di una relazione che non ha mai fine, non solo dalla parte di Dio, ma dalla parte di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, di gente che è entrata in questa relazione piena col Signore, fidandosi. Allora è una prospettiva questa che dice che si può vivere in un determinato modo, che si può bruciare senza paura di consumarsi. Questa è la verità che Mosè ascolta, ma anche qui una verità che ha poco, potremmo dire, di dottrina e tanto di vita.
E questo, allora, voi non conoscete le scritture, è la dynamis di Dio, la forza di Dio, è la forza dell'amore. Se avete avuto l'esperienza di Dio, capite questo, che è una fiamma, dice il cantico, il finale del cantico 8.5, è una fiamma di Dio che l'inferno e le acque degli inferi non possono estinguere. Cioè l'amore è più forte della morte e vince la morte, perché è Dio. E Dio si definisce, Dio non è dei morti, è dei vivi. Noi pensiamo sempre il Dio dei morti, in qualche modo. Uno morto va da Dio. No, no, è dei vivi. E i morti li fa risorgere. Ah, perché poi la risurrezione, perché c'è la risurrezione? Spiego, perché è implicito, no? Se Dio si chiama Dio di Mosè, di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che sono morti, allora cosa farà? Siccome lui non è il Dio dei morti, ma dei vivi. Ti fa risorgere, lo lascia dedurre a noi. Se tu sperimenti la forza dell'amore, la dinamis di Dio, l'hai già capito. Se sperimenti che Dio è tuo e tu sei suo, hai già capito questo e vivi già ora nella vita.
E questo essere un Dio dei viventi e non dei morti è anche una possibilità che viene offerta ai sadducei che sono lì. Dopo che hanno fatto quell'esempio e quell'elenco, quello che Gesù dice, guardate che se parlate così è come se fossero già morti. Non è quello il vostro Dio. Dio è il Dio dei viventi. Anche qui un'ulteriore offerta della possibilità di vita a queste persone. E l'annuncio, appunto, del Signore. Altrimenti molto vi ingannate. Torna anche la parola come si è detto prima. Quello che Gesù fa qui, avendo lui l'ultima parola in questo dialogo, è il togliere l'ultima parola alla paura della morte, che di solito può avere l'ultima parola, e di ridarla alla vita. Questo è già un primo segno della vita che continua. Una parola, ci dice Gesù, della quale ci possiamo fidare. Se ci fidiamo di questa parola siamo dei viventi, altrimenti siamo dei morti.
Ecco, allora abbiamo visto, c'era il potere di Cesare di dare la morte, date a Dio ciò che è di Dio, cos'è di Dio? La vita, che ci dà la vita. E possiamo già vivere ora una vita piena, diversa da quella dei rapporti visto nel brano precedente.
Ci fermiamo qualche momento e poi chi desidera condivide ciò che più lo ha colpito.
Leggendo questi testi, prima di iniziare la condivisione, mi viene sempre in mente una cosa, no? Che la vita è poi come la interpreti, vivi secondo l'interpretazione che dai. Per favore, siamo generosi nell'interpretare Dio e la vita, perché è l'unica cosa bella che c'è. era una bella interpretazione, e più è bella più è vicina alla verità. Se no realizziamo le cose tristi che sono brutte e lontane, ci vuole tanta fatica a farle e si pagano, e queste invece ti appagano. Sentiamo. È importante che però la libertà c'è e siamo tutti relativi a Dio, e Dio è relativo a noi, perché se neghi la verità e neghi la relazione è relativo, semplicemente allora sei come i Sadducei: quel che conta è quel che penso io e sono le cose, dice qualcuno, qualcuno è Dio, ma quel Dio che si è inventato lui. Invece è questo Dio che è Dio della vita, della libertà, dell'amore, della gioia, che è la resurrezione della vita. L'altro è il Dio Cesare, di verità assolute indubitabili, se non la fai ti stermina. Cioè, è in gioco l'immagine di Dio proprio qui, no? Della potenza di Dio che è l'amore, secondo, no? Cioè, è bello il testo proprio perché parla di quelle cose più fondamentali: morte, vita, amore, morì, oh niente, l'importante è avere le cose, poi dopo alla risoluzione non c'è, invece no, c'è, e c'è già in questa vita, nelle relazioni che abbiamo. Se siamo relativi a Dio, relativi ai fratelli, è bello questo testo. Scusate, ho usato questi termini perché c'è una grossa tendenza a togliere la libertà e a dire che ciò che è nato dopo il Cinquecento è anticristiano. Invece è il frutto del cristianesimo la libertà, l'autonomia, la relazione, il valore della persona, il rispetto di ogni persona, la verità che è più grande di noi, che non ce l'abbiamo in tasca, ma rispettiamoci, ascoltiamo a vicende. Sono frutto del cristianesimo, che rischiamo di negare per fare ancora il potere di Cesare anche noi, perché ci garantisce di più avere quattro verità in tasca da spendere più che metterci in questione, perché la domanda di Gesù è: siete disposti a cambiare? Mentre per noi, noi vogliamo le certezze nostre, come i Sadducei, che ridicolizzano poi l'essenza della vita e della fede, che è la relazione, l'amore e quindi la risurrezione che già ora viviamo. Scusa, perché noi cristiani credo e rischiamo di ridurre il cristianesimo a una legge, dimenticando che Gesù fu ucciso giustamente come bestemmiatore dai sommi sacerdoti. Noi siamo sacerdoti, non sommi piccoli, gli scrivi, siamo scrivi teologi e siamo anche farisei un po' perché vogliamo fare i bravini, e siamo anche anziani con i presbiteri.
Ce l'abbiamo tutte.
Ce l'abbiamo tutte.
Eppure siamo salvati.
Proprio per questo. Per misericordia di Dio. Ma la tendenza è proprio a ridurre ancora, invece no, è grande Dio. È il Dio dei vivi.
Mi viene in mente, prima citavamo Genesi 3, e se andate a rivedere c'è una bellissima inversione di posti negli alberi. Tra le cose che fa Dio, e le cose che si ricorda Eva dietro la parola del serpente, Dio ha messo in mezzo al giardino l'albero della vita. La donna dirà che in mezzo al giardino c'è l'albero del divieto. Non si ricorda più. Dio ha, potremmo dire, mette al centro anche della nostra attenzione la vita. L'uomo mette al centro il divieto e scambia quello per quello che ha detto Dio. Questa è la...
Che è il contrario di quel che ha detto Dio.
Sì, sì, è il Dio dei morti.
È quello che abbiamo visto la volta scorsa, che il re è Dio in terra, è Dio quello che possiede tutti, e il primo re è Caino che uccide il fratello, come Romolo Remo e come capita sempre nella storia, che il potere è sempre sul cadavere del prossimo, mentre il potere di Dio non è nessun potere di dominio, ma è solo potere di servizio, possibilità di servire e amare, che è dar la vita. Che dici, Dio?
Adesso
padre, non
ammazza, però la dico.
Vediamo se... No, la dico. Non voglio farti dire una bugia, però.
No, no, dico la verità. Cioè, nel senso che... non so se c'entra molto, però io da fumatore, mi ha colpito questa cosa qua del fatto che credo che... prima di tutto non mi sembra un peccato fumare, questo è un peccato in generale, poi per questo è una domanda,
al
una domanda.
Centro c'è vietato fumare, sull'albero c'è scritto così,
no, non mi pare,
sì, sì,
vai a vedere.
Vabbè, prima, ecco,
perché è contro la vita,
no,
posso, sì, ma non...
ecco appunto, è a tal punto, cioè dico io, e questa è la essendo un Dio salutista
è un Dio salvatore.
Cioè, fino a che punto devo rispettare il mio corpo?
Più possibile.
Ma poi c'è il rischio di non vivere.
Se no cadi nelle mani dei medici.
Leggevo da una parte che diceva il necessario non è vivere a lungo, ma è vivere bene.
Appunto.
Io quando fumo vivo bene. Magari muoio presto, però vivo bene.
Devi fumare solo quella sigaretta che arde e non si consuma, quella non fa male. Puoi solo fumare di quel fuoco che arde e non consuma, la sigaretta che non si consuma, le altre no, sono morte dopo.
Però appunto è un po' una metafora di come si bruci la vita, è bruciare per sempre. Non bisogna aver paura di bruciare, consumarsi.
Puoi bruciare solo quelle cose che non si consumano.
Puoi bruciare solo le cose, cioè non ho capito.
Bruciare d'amore che non consuma ma cresce. Le altre cose se le bruci non ce le hai più.
Non ho capito bene questa cosa. Non ho capito il fatto dell'amore, non ho capito il fatto delle cose.
Bene,
bene,
non c'è.
Che c'è?
A me ha colpito la frase che avete detto voi quando dite come interpreti la morte, interpreti la vita, perché come se allora io credo resurrezione, quindi in vita, siccome Dio è amore, faccio delle azioni, diciamo, di amore, però non è che le faccio in funzione della risurrezione, cioè sinceramente io non ci penso alla risurrezione, quindi non riesco a capire, cioè perché ci sta, cioè anche quello che dicevo di prima della libertà di scelta, sì, però è una libertà di scelta, quindi anche molto creativa, cioè nel senso che molto spesso, per dire, quando si cade in malattie, oppure anche quando già nasci malato, cioè innanzitutto non hai fatto questo tipo di scelta. Beh, certo, puoi scegliere se viverla cioè in Dio, cioè le noto magari le persone che la vivono meglio rispetto a chi si ribella rispetto a questi momenti. Però è anche vero che quando ti trovi poi in queste situazioni molto spesso c'è invece una ribellione. Cioè, quindi non è che ti avvicini, ti allontani. Allora che significa? Che quella persona che si allontana dall'amore, cioè la resurrezione, comunque non gli dà questa speranza. E comunque io spero che comunque non sia il mio segno, sempre misericordioso. Quindi, cioè, voglio dire, la vita non è una scelta bianco e nero, perché poi si vivono degli stati psicologici.
Sì.
Cioè ti inducono in una strada piuttosto che un'altra, però non è detto che...
Poi se riuscissimo a capire che più o meno la vita è uguale per tutti, perché nasciamo, stiamo un po' bene, ci ammaliamo e moriamo, chi prima, chi dopo. Quindi il problema è come vivi queste cose, se come relazione, in modo umano, in modo di solitudine, di... E la libertà è lì, che spesso è condizionata perché... Però,
però voglio dire, anche allora il concetto del tempo, cioè che una cosa è nascere già malato, farti un
E lo so, è vero. Ascolta, nasciamo già tutti malati di morte, nasciamo mortali, e fragilissimi.
Un giorno una
cosa. Chi parte in un giorno magari è più fortunato di chi dura una vita da scemo. In senso un perfetto salute mentale, orgoglioso e pieno di sé, cioè non è la lunghezza che conta, ciò che esiste esiste per sempre, il problema è come vivi, quello sta a noi mettercelo dentro. Gesù ci ha salvato, per esempio, non con i prodigi che ha fatto, con la croce, dove ha vissuto con amore anche la morte, per esempio, mentre noi vorremmo vivere solo le cose buone, facendo quelle cattive eventualmente, e le cose buone sono quelle che prendiamo, eccetera. Quindi credo c'è tutta una comprensione del modo di vivere che è lasciata alla nostra libertà, più o meno, perché la libertà va educata, la schiavitù c'è già, anche alle sigarette, dopo la libertà va educata. E credo che avere la prospettiva di un amore, una prospettiva positiva, ti educhi al positivo e cresci nel positivo. Se la prospettiva invece è negativa, è finita, cioè non c'è più...
Sì, ma non è una prospettiva negativa nel senso, allora muoio, ho fatto delle azioni, vado in paradiso, vado all'inferno, cioè...
Non è quello, è come vivo ora, voglio dire, cioè io posso stare qui a incazzarmi... Perché per esempio non ci vedo bene, non è che ci vedo meglio, basta che avvicini il foglio e così ci vedo lo stesso. Non so se mi spiego, quindi prendi i tuoi limiti e vivili come l'uomo onesto, cioè. È come se fai un trasloco e porti la lavatrice, se la porti bene ci riesci, se non la porti bene rotteri giù per le scale insieme. Cioè, è quella croce da portare ogni giorno che è il mio io con i suoi limiti. Questo è molto umano, non è nulla. E lì dipende da me. Poi quelle che ho non dipende da me, qualche volta sì, perché me le procuro. Scusa.
Mi hai fatto venire in mente un aneddoto che ho vissuto questa settimana, che ho incontrato un povero della comunità, siccome è un sacerdote, non mi lamentavo, non stavo bene, per tre fumare, fumare, un problema fisico, non è tanto umore, quindi sei tranquillo, messa lì. Allora, questa settimana ho incontrato un po' di test, e gli ho detto, vabbè, muori, anche io
quando è lontano sia tutti ben preparati.
Quando è lontano
sia tutti ben preparati. Quando è vicina saremo preparati. Da Dio. No, vorrei che stessimo un po' al nocciolo, perché sono anche cose più serie degli aneddoti, cioè come impostazione di vita anche. Forse per questo appunto ridirezioniamo.
No, io stavo ripensando a una cosa che è successa a me, quindi che fa parte della mia vita e del trovare il mio senso in un certo senso. Vabbè, è successa una cosa per me molto forte di recente, perché mi sono trovata dopo 10 anni che sto lavorando per raggiungere un determinato obiettivo di lavoro, apparentemente, a raggiungerlo e a trovare un vuoto di senso. Cioè, è una situazione paradossale, perché c'è il mio capo, i miei colleghi, tutti che sono impazzita totalmente, no? C'è stata un evento in cui sostanzialmente io ho saputo di aver raggiunto questa cosa, brava, 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 insomma, sta a piangere. E ho detto, ok, qui c'è una mancanza di senso. Ed è una cosa che ci ho messo un po' a elaborare, a capire, no? Ed era il perché io volevo arrivare lì. E non era per avere quell'obiettivo, cioè quella cosa lì non era il mio senso, era qualcos'altro il mio senso. E questo è stato per me un momento davvero forte, perché ha fatto un po' sintesi, che era quella che mi piace tanto, come dice il mio amico Fabio, rispetto un po' al mio percorso che c'è stato in questi anni, di qual è il mio senso, cioè quali sono le cose che fanno di me me. Ho avuto dei problemi di salute e mi sono arrabbiata, sì, e credo che sia giusto arrabbiarsi, però poi mi sono detto, ok, questa cosa c'è, cambia il mio senso, no, cioè io sono io lo stesso. Ho avuto dei successi professionali, questa cosa cambia il mio senso, no, io sono lo stesso io. Cioè, sembra una roba paradossale, perché sembra, in certi casi mi dicono che sei strana per questa cosa, non mi dicono, però intanto mi dicono che sei strana per questa cosa, perché sembra che le cose che fai e nelle quali comunque metti tanto di tuo siano cose di cui non ti frega niente. Allora, non è quello, cioè sono cose di cui evidentemente mi interessa, perché altrimenti non le farei, e che trovo giusto fare in quel modo lì. Però non è la cosa, appunto, io mi trovavo molto non è la cosa, non è l'avere quello che mi dà il senso, ma è quello che paradossalmente sta dentro a quella cosa lì, che non so neanche come spiegare. Però per me è stata una cosa forte, quindi questo volevo condividerla. So che posso sembrare una matta, perché mi hanno parlato della matta, ho detto questo.
Sentiamo brevemente anche qualcosa sul testo, cosa vi ha colpito.
Io volevo fare una domanda per la comprensione, perché cioè, Gesù risponde ai Sadducei con la frase che riporta dall'Esodo: io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, e poi dice un Dio dei viventi, però cioè, qual è il collegamento? Perché sono morti,
esatto. Esatto. Se loro sono morti e Dio è dei viventi e Dio è il loro Dio, vuol dire che li fa risorgere, certo. È per quello che appunto dà questa risposta. Se no, come può dire che è Dio loro se loro sono morti? Direte che Dio è Dio dei morti? Vuol dire che in Dio sono già risorti. Se no sarebbero stati costretti i Sadducei a dire che Dio è il Dio dei morti, cosa che non può, perché Dio è l'origine della vita, è Satana l'origine della morte.
Io volevo dire una cosa, non so se perché mi sono perso, adesso dire ti amo è dire tu non morrai, non c'è un
no, va bene, sì,
perché
è Gabriel Marcel che lo diceva più o meno, è il cantico, sì.
E perché?
Perché l'amore è Dio. se è vero amore, è l'amore di Dio e l'amore è eterno, è già vita eterna ora. E c'è già inclusa la vita, è una promessa più forte della morte, l'amore. C'è l'amore a scadenza, non è amore, cioè di sua natura non ha limite. Sentiamo cose magari anche inerenti al testo, perché è più ricco anche.
Quello che mi ha colpito, che mi ha illuminato stasera, è la comprensione che, diciamo, potenzialmente in ogni relazione c'è una sfiducia nell'altro in se stessi, che connota la precarietà un po' della nostra vita. E quello che fa fare il salto nel buio, probabilmente per me, per come forse credo sia, insomma, che sia il messaggio di speranza di questo brano di vita, è proprio il fatto che nella relazione con Gesù, nella relazione con Dio, questo si trasforma, nonostante il limite. Però diciamo che la fiducia nella salvezza della risurrezione supera il limite che c'è nella relazione tra gli uomini.
Facciamo la sospesa perché è importante, cioè proprio se c'è la resurrezione vuol dire che devo vivere da risorto già, cioè nell'amore. Se non c'è, vivo una vita disperata perché non c'è futuro, allora tanto vale. Quindi proprio la prospettiva della resurrezione fa sì che vivi la vita con speranza, quindi con amore, che senza speranza non c'è neanche amore, è un amore disperato e non amore.
Quindi che vivi, punto.
Beh, vivi, punto.
No, nel senso.
Punto e punto e virgola e tutte le parentesi. No, e i punti di domanda,
sì,
vivi.
Sì, cioè, nel senso un po' che vivi.
Sì. No, io direi stiamo anche sul testo, perché il testo ha un significato e dice delle cose serie a tutti, non solo quel che penso io, ma apre delle finestre alle nostre chiusure, quindi non essere autoreferenziali in modo assoluto. Il testo mi toglie dell'autoreferenzialità e mi apre anche a orizzonti comuni a tutti e vasti come l'universo e come Dio, ed è questa la bellezza del testo che mi fa respirare.
Io ci vedo anche in questo testo sempre relativo all'amore e al rapporto diverso tra amore e potere, anche quello dove appunto si parla della a chi la di loro apparterà la donna, quindi anche a tutto diciamo quell'universo che vuole le relazioni donna uomo anche in questo contesto, per cui anche proprio l'amore e il rispetto di quello che si diceva, il prendere e l'avere anziché l'accogliere e il dare, quindi proprio un rapporto differente anche di relazioni tra uomo e donna.
Cioè il matrimonio torna a essere ciò che è all'origine, cioè come segno del rapporto uomo-Dio, cioè di amore il limite, sì. Mentre per i sadducei invece è semplicemente morire.
Ci stanno anche i sadducei quando fanno una, cioè pongono una domanda rispetto a quella che è un'indicazione di legge, cioè diciamo tra mandare un asse volontario che è questione proprio di questa vita, anche se legata alla vita che si tramanda di generazione in generazione, e poi però poi dopo dicono, beh, ma allora nella risurrezione questo problema come cioè in un tempo...
Ma allora non ha questo problema, voglio solo dire che non c'è risurrezione, è per prendere in giro Gesù, perché Mosè dice che la moglie è una sola, e questa ha avuto 7 mariti, di chi sarà, per dire, vedi che non ha senso la risurrezione. Quindi, e tra l'altro anche nelle prime 5 libri non si parla di risurrezione. E non c'era molto culto dei morti, c'era pericolo un po' di idolatria. La risurrezione dei morti è venuta attraverso l'esperienza dell'amicizia con Dio, e appare abbastanza il frutto di una lunga storia d'amore tra Dio e il suo popolo che ha portato a capire che c'è la risurrezione.
Terminiamo pregando insieme con la preghiera di Gesù. Padre nostro,
che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ricordo, potete portare le sedie nell'altra sala. Buonanotte e arrivederci.
Sì, perché sono fiscali.